Il rock è una forma d'arte, ma è una forma d'arte popolare, indissolubilmente legata ai tempi, luoghi e contesti socioculturali che l'hanno generata. Riusciresti infatti ad immaginare i Beatles a Helsinki nel 1862, i Pink Floyd nella Parigi della Belle Époque o un Bob Dylan estraneo alla scena del Greenwich Village dei primi anni 60? Ezio Guaitamacchi, giornalista, scrittore, musicista e autore radiotelevisivo italiano. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 115 di Molliche d'Ascolto. Mi è capitato di leggere qualche settimana fa un paio di articoli estremamente interessanti, uno di un gruppo di ricercatori austriaci che ha analizzato più di 10.000 canzoni degli ultimi 40 anni, rilevando come nel corso di questo periodo ci sia stata una progressiva tendenza alla semplificazione delle suddette canzoni. Il linguaggio usato infatti si è progressivamente impoverito perché i testi hanno via via usato una sempre minore varietà di termini, al punto che strofe e ritornelli si ripetono sovente senza grandi variazioni. La conseguenza è che abbiamo un panorama musicale composto sempre più da motivi molto orecchiabili, facili da ricordare e soprattutto che non impegnano molto l'attenzione dell'ascoltatore, sia dal punto di vista della comprensione del testo che dell'attenzione in generale. Il secondo articolo invece si soffermava su un altro aspetto, notando come dal 2000 ad oggi la durata media delle canzoni si sia abbassata di circa una trentina di secondi, il che è un dato estremamente importante e significativo. E entrambi questi articoli si possono tranquillamente inserire nell'ambito di quella che è ormai una annosa diatriba che accende gli animi su tutti i vari social media e che vede contrapposte le vecchie generazioni che sostengono a spada tratta la loro musica, rifiutando in blocco tutto ciò che di nuovo viene proposto oggi, e le giovani generazioni che non solamente seguono le proposte musicali odierne, ma soprattutto non capiscono e rifiutano tutto ciò che musicalmente parlando ha più di 10 anni, per fare un esempio. Scorrendo infatti i commenti che vengono postati ai vari eventi musicali, si può rilevare come quelli dei cosiddetti boomer, che è un termine che va quanto mai di moda, siano sempre all'insegna di concetti come, non so, la musica dei Pink Floyd, quella era vera musica, oppure come suonavano le Zeppelin più nessuno, o i Nirvana e il grunge anni 90 sono stati l'ultima forma di musica autentica. E ciò che colpisce è che le varie fazioni si scontrano in modo anche violento da un punto di vista verbale e soprattutto poco creativo e senza dare nessun tipo di soluzione, ma solamente esprimendo critiche. Ora io non ho pretese di dare delle soluzioni, delle risposte, ma volevo semplicemente così provare a fare un minimo di analisi. Partendo da una considerazione di fondo, che per quello che riguarda, stiamo parlando ovviamente di musica leggera, musica rock, pop, rap, hip hop e tutto, non della musica, diciamo così, classica. Da questo punto di vista, una considerazione da fare è che la musica bella e la musica brutta ci sono sempre state, sia negli anni 50 che 60 che 70 fino ad oggi. E l'altra considerazione fondamentale, secondo me, è che ognuno è particolarmente legato alla musica, alla sua musica di riferimento del periodo, diciamo così, dell'adolescenza o della giovinezza. E spesso si prova un affetto quasi totalizzante per quel tipo di musica. La cosa particolare è che questo legame, questo affetto funziona quasi esclusivamente con la musica, cioè per altre forme d'arte, tipo, che ne so, il cinema o la letteratura, le persone sviluppano nel corso degli anni una volontà di scoprire cose nuove, di guardare nuovi film, di leggere nuovi libri, anche di autori che non si conoscevano quando si era adolescenti. Per la musica invece sembra che ci sia quasi un rifiuto di tutto quello che non appartiene alla musica che ci ha quasi dato un imprinting durante la gioventù e che ha accompagnato la nostra crescita. Ora, io non so dire esattamente perché questa cosa succeda. L'unica una spiegazione che si può provare a dare è che la musica sia talmente legata alla nostra sfera emotiva più intima che ricerchiamo in essa solamente una fonte di piacere e di conferma di qualcosa che ci risulti familiare. Quando questi aspetti vengono a mancare perché ci troviamo di fronte, che ne so, a qualcosa che non conosciamo o nella quale non ci riconosciamo subito, ci sentiamo quasi traditi negli affetti più importanti, con la conseguente reazione di rifiuto di tutto ciò che è nuovo e che si estrinseca in frasi tipo "ah, non c'è più la musica di una volta". Ecco, questa è una frase che tutte le generazioni a partire dagli anni 50 hanno espresso riferendosi alla propria musica di, diciamo così, appartenenza, e questo succede più o meno appunto da 70 anni. E in realtà la musica buona, per fortuna aggiungo io, c'è ancora oggi, ma la situazione generale è cambiata. Perché negli ultimi anni è radicalmente cambiata la società, e musica e società vanno strettamente di pari passo. Oggi viviamo, o ci fanno vivere, alla velocità della luce, perché tutto è estremamente frenetico e compulsivo quasi, col risultato che fermarsi a gustare qualcosa è sempre più complicato e di conseguenza ci perdiamo un sacco di cose. Soprattutto è venuta a mancare progressivamente una condizione fondamentale che ci permette di fruire della musica: il tempo. Cioè, la musica, a differenza per esempio della pittura, è un'arte come il teatro, come la danza, per dire, che detta lei i tempi, nel senso che se tu vuoi ascoltare un brano che dura 10 minuti devi dedicarci 10 minuti, se vuoi vedere uno spettacolo di danza che dura mezz'ora, tre quarti d'ora devi andare in un teatro e impiegare mezz'ora, tre quarti d'ora o un'ora del tuo tempo, mentre invece tu un quadro, bello o brutto che sia, sei tu che decidi quanto tempo dedicarci. Puoi dedicarci 10 secondi, un minuto, 10 minuti, mezzo secondo, non guardarlo neanche. La musica è lei che detta i tempi, e in una società in cui avere del tempo a disposizione sembra essere qualcosa di, sembra essere un tabù perché siamo sempre tutti di corsa, ecco che la musica praticamente si scontra con le esigenze del consumo veloce, ed ecco che allora diventa quasi un pretesto, diventa una musica di sottofondo, diventa qualcosa che viene adoperato per i video di TikTok che durano 15-20 secondi e viene ridotta ad un livello veramente estremamente basso e qualitativamente scarsissimo. Ma la musica bella c'è ancora oggi, c'è anche il pop, diciamo così, bello ancora oggi, perché non ci sono solamente le cose, diciamo così, di qualità un po' discutibile che vengono proposte costantemente, ma ci sono anche degli artisti estremamente interessanti, di qualcuno abbiamo parlato in questa molliche, Francesco Di Giacomo per esempio, Billie Eilish, Nick Cave, oppure il trio The Smile, per dirne solamente alcuni di quelli che abbiamo trattato. Ma c'è un problema di fondo oggi, che rispetto a decenni fa, e questo è un dato di fatto, non ci sono più i grandi divulgatori musicali, cioè non ci sono più ad esempio le reti televisive o le grandi reti radiofoniche che fanno una forma di divulgazione appunto musicale per portare a conoscenza della gente tutte le proposte musicali che ci sono. Intendiamoci, ci sono ancora oggi delle trasmissioni anche su reti di importanza nazionale che parlano di musica, ma sono, diciamo così, trasmissioni un po' a spot che durano un tot numero di puntate. Ci sono anche alcune radio che fanno diffusione, ma la maggioranza delle radio ripropone quasi sempre musica mainstream, in modo da andare sugli ascolti, diciamo così, sicuri. Sempre con la dannata paura che la complessità faccia scappare la gente. Andando avanti questo passo diventeremo sempre più semplici, sempre meno senzienti, e faremo la fine dei protagonisti di quel bellissimo lungometraggio a cartoni animati che è Wall-E, e che consiglio a chi non l'avesse visto di guardare. E questa è probabilmente la grossa differenza che c'è tra oggi e qualche decennio fa. Oggi quelli che fanno una divulgazione musicale sono dei personaggi un po' di nicchia che lavorano in modo molto interessante, ma si rivolgono a un pubblico abbastanza ristretto da un punto di vista dei numeri. E invece una volta, e qua si può veramente dire, non era così. Era meglio, perché per fare un esempio, negli anni 80-90 c'era una televisione, un canale televisivo statunitense, la MTV, e parliamo di un brand, come si dice oggi, che era secondo per importanza solamente alla Coca-Cola, il cui successo è stato tale da sviluppare poi anche delle sedi autonome in Europa, che aveva il compito di trasmettere dei video musicali che erano presentati da personalità che sapevano di musica, di quello che dovevano parlare, e che ha avuto tra la fine degli anni 80 e per tutti gli anni 90 un'idea vincente, estremamente particolare, cioè quella di prendere dei cantanti, dei gruppi musicali di molti generi, ma soprattutto rock, e di invitarli a fare dei concerti cosiddetti unplugged, cioè acustici. Unplugged vuol dire letteralmente senza la spina. In pratica hanno preso questi gruppi che di solito suonavano su palchi molto grandi con delle amplificazioni notevoli e li hanno portati nei teatri invitandoli a eseguire il loro repertorio, parte del loro repertorio, in maniera del tutto acustica, con le chitarre acustiche, magari la batteria suonata con delle bacchette particolari, non quelle che si usano di solito, il basso acustico, per dare una vita e una veste diverse a dei brani che magari erano già nell'immaginario e nella conoscenza di tutto il pubblico. E questa è un'idea molto interessante, ma anche rischiosa, perché prendere un gruppo rock e farlo suonare con le chitarre acustiche ci vuole del coraggio, ci vuole della voglia di fare qualcosa di diverso, ci vuole anche l'idea di mettersi un po' alla prova, sia come televisione, sia ovviamente come gruppo, perché non è assolutamente facile. Ci vuole una grande preparazione, perché prendere e fare questi concerti, che poi sono stati registrati in maniera perfetta, dai quali sono stati tratti dei dischi, dei CD, dei vinili anche, e poi anche dei filmati, dei DVD che si trovano ancora su YouTube, e poi li potete trovare anche nei negozi. È qualcosa che dà l'idea non solo di una ricerca della qualità, ma anche della volontà di provare nuovi percorsi, nuove strade. E devo dire che il pubblico ha seguito questi concerti che si sono protratti per una quindicina d'anni poi, perché anche durante gli anni 2000 ci sono stati, in maniera molto, con una partecipazione molto attenta, molto attiva, e da questi concerti sono stati tratti alcuni dei dischi live più interessanti degli ultimi decenni. Gli artisti che hanno partecipato a questa serie di concerti sono stati numerosissimi, tra i più diciamo così famosi Rod Stewart, i Kiss, gli Oasis, Neil Young, Eric Clapton, che ha fatto del suo MTV Unplugged uno dei dischi più amati dal suo pubblico e non solo, i Pearl Jam, i Nirvana di Kurt Cobain, che anche questo è stato un concerto strepitoso. E questi concerti hanno avuto anche il merito di avvicinare a questa musica anche un pubblico delle generazioni magari passate, che di fronte a una versione elettrica, rock molto heavy, magari si sentiva un po' spiazzato, con queste versioni acustiche ha potuto apprezzare maggiormente un certo tipo di repertorio. E di tutti questi dischi, di tutti questi concerti, come dicevo prima, i due più amati dal pubblico generalmente sono stati quelli di Eric Clapton e di Nirvana. A me personalmente quello che piace di più, quello che mi emoziona di più, quello che mi ha dato più curiosità di ascoltare queste versioni acustiche di brani famosi è stato il MTV Unplugged di un gruppo americano di Seattle che si chiama Alice in Chains. C'è c'è una piccola premessa da fare, perché a Seattle, che è nel nord-ovest degli Stati Uniti, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, si è sviluppato una forma particolare di rock che poi è stata chiamata grunge, perché come sempre bisogna dare delle definizioni, che vede praticamente quattro grossissimi gruppi, che sono i Nirvana di Kurt Cobain, Pearl Jam, i Soundgarden e appunto gli Alice in Chains. Tra l'altro gli Alice in Chains e i Nirvana hanno alcune cose in comune, tra cui una purtroppo il fatto che il loro, diciamo, frontman Kurt Cobain per i Nirvana e Lane Staley per gli Alice in Chains sono morti prematuramente per cause comunque legate all'uso di eroina. Kurt Cobain in realtà si è suicidato e Lane Staley è stato trovato morto a casa sua, ma comunque la droga è una delle costanti, è stata una delle costanti della loro vita. Ecco, prima dicevo che il termine grunge è stata un'etichetta appiccicata un po', no, a questa musica, per così differenziarla da altri generi. Ma a questo proposito c'è una dichiarazione che dovrebbe far riflettere, una dichiarazione fatta dal chitarrista di uno di questi gruppi, il chitarrista di Soundgarden, che si chiama Kim Tahil, spero di pronunciarlo correttamente, che così recita: il termine grunge non è mai piaciuto a nessuno di noi. È una mossa di marketing per mettere Seattle tra gli scaffali dei negozi di dischi. Alla fine lo abbiamo accettato come un termine convenzionale, comprensibile a tutti, per descrivere quello che facciamo. E sempre un altro componente dello stesso gruppo ha affermato: probabilmente c'era bisogno di etichettare in qualche modo quella musica, uno strano miscuglio di punk, hard rock e new wave, sia da parte dell'industria discografica sia da parte di certa stampa. Ecco, questo per dire come spesso i musicisti non si rispecchiano completamente in queste definizioni che vengono date da persone al di fuori dell'ambiente musicale. Ecco, le cose che mi piacciono di più degli Alice in Chains e che li rendono un gruppo particolare anche all'interno di questo filone, diciamo così, musicale, è che loro hanno sempre giocato su un doppio livello. Sono una band tremendamente heavy, tremendamente massiccia quando suonano elettrico, ma spessissimo lavoravano anche in acustico, e nella loro discografia ci sono almeno due album, tre con gli MTV Unplugged, ma due soprattutto, in cui la loro componente acustica viene fuori in maniera molto interessante, per cui c'è questo, diciamo così, quasi dicotomia fra due anime diverse. E poi l'altra cosa che è veramente molto particolare, che li rende unici all'interno di questo panorama, ma in generale anche del panorama della musica rock, è il loro utilizzo delle armonizzazioni vocali, perché in realtà, come ho detto, il cantante ufficiale è Lane Staley, ma il chitarrista, che è poi il compositore di gran parte del materiale del gruppo, che è Jerry Cantrell, è un vocalist eccezionale, soprattutto un musicista coi fiocchi, che ha saputo comporre armonizzazioni vocali a due, qualche volta anche a tre voci, molto intriganti e del tutto originali, sia all'interno del panorama rock che della musica in generale. Ecco, se prendiamo ad esempio il brano di apertura dell'album Dirt del 1992, che è uno dei loro dischi più importanti, il brano si intitola Then Bones, possiamo notare l'utilizzo di questa tecnica di armonizzazione vocale particolare. Inoltre, un'altra cosa da rilevare è che il riff principale di chitarra elettrica è composto utilizzando un metro ritmico abbastanza inusuale per questo tipo di musica, che è in sette movimenti e che viene alternato con un più canonico 4/4 in alcune delle sezioni del brano. Questo brano comincia in modo veramente massiccio e vi consiglio, come si dice, di allacciare le cinture, visto che parte a palla, ed è questo. Ecco, sentite l'utilizzo delle voci, così, infatti sono due voci qua. Ancora. è un tipo di armonizzazione che in genere non si adopera nella musica, diciamo così, leggera, che può definire musica leggera questa, è un eufemismo chiaramente. E qua parte il riff di prima, che è in set, eccolo qua. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 Un altro esempio di questo modo di armonizzare le diverse linee vocali tra loro, ed è un esempio che richiede una capacità compositiva ed esecutiva veramente di primo ordine, lo possiamo trovare in un brano tratto da un extended play, un EP, intitolato Jar of Flies. E questo EP è caratterizzato dal fatto di essere quasi completamente suonato in acustico, il che è un'ulteriore dimostrazione della versatilità di questa band. Il brano si intitola I Stay Away ed è questo. Sentite, questa è la loro anima acustica. Queste sono due voci armonizzate già in modo interessante. Ma sentite qua, adesso sono tre voci. Eccole. Tutto anomalo per un gruppo rock, un'armonizzazione veramente modernissima, direi. Ma ovviamente tornando all'album MTV, o arrivando all'album MTV Unplugged, che è praticamente l'ultimo che loro hanno registrato, l'ultimo album nella loro formazione originale, ed è un album estremamente interessante per molti motivi, tra cui quello di essere l'ultima cosa registrata da Lane Staley, che è il vocalist di Alice in Chains, il quale già in quel periodo era praticamente ridotto in condizioni molto precarie dall'uso di eroina, e si presentò sul palco di questo set acustico in un modo che veramente stringe il cuore, perché a guardarlo in pratica rimase fermo, immobile per tutto il tempo sulla sedia, quasi un trespolo, con un'espressione praticamente assente. Eppure la sua performance non solo è corretta da un punto di vista tecnico, e questo ci può stare, ma è anche molto espressiva e toccante da un punto di vista emozionale. In pratica la musica sembra essere in quel momento quasi l'unica cosa che lo tiene legato alla vita, e questo è l'ultimo documento che abbiamo di lui, che anni dopo, nel 2002, morì praticamente da solo, abbandonato da tutti. E in questo album c'è un brano in particolare che è molto significativo ed è anche impegnativo da ascoltare emotivamente parlando. Si intitola Down in a Hole, giù in un buco, e il testo racconta tutta la sofferenza di una persona che sta lentamente scivolando via dalla vita. Seppelliscimi dolcemente in questo grembo, io do questa parte di me per te, la sabbia piove e qui mi siedo, tenendo in mano fiori rari in una tomba in fiore. Giù in un buco e non so se posso essere salvato. Vedi il mio cuore, lo decoro come una tomba. Tu non capisci chi pensavano che io dovessi essere. Guardami ora, un uomo che non si lascia essere. E poi c'è il ritornello. Giù in un buco, sentirsi così piccoli, giù in un buco, perdendo la mia anima, mi piacerebbe volare. E finisce con una frase che è abbastanza difficile da tradurre in modo compiuto. But my wings have been so denied. In pratica, mi piacerebbe volare, ma mi sono state negate le ali. Il brano è veramente struggente e questa esecuzione è qualcosa di spettacolare da un punto di vista dell'intensità emotiva. E capite che se dei musicisti sanno suonare così duri, così rock e così soft e con sentimento, sono dei grandi, c'è poco da fare. C'è la seconda parte della strofa. Una voce incredibile quella di Lane Staley, una delle migliori del panorama rock. Qua comincia il ritornello con l'armonizzazione a due voci, sentite. E sentite come lo chiude il ritornello qua. E arriva proprio nel profondo. C'è quasi la disperazione di questa voce. Sentite che ancora il ritornello. Ecco, io penso che un disco del genere, un brano del genere, siano in grado di superare le diatribe tra rappresentanti e sostenitori di generazioni diverse, perché è chiaro che è un brano che può essere legato a chi ha vissuto la propria giovinezza o adolescenza negli anni 90, ma in realtà funziona benissimo per quelli che erano giovani 10 o 20 anni prima o che sono stati giovani 10 o 20 anni dopo. E questa idea di questa grossissima televisione, che vi ripeto, negli anni 80-90 era il secondo marchio per importanza al mondo dopo la Coca-Cola, non stiamo parlando di una televisione di provincia, che ha fatto questa attività di divulgazione, ci fa capire come in realtà nella musica ci sia bisogno di coraggio, di coscienza delle proprie idee, ci sia la necessità di proporre delle cose staccandosi dal mainstream e dal gregge, delle cose nuove. In sostanza bisognerebbe saper indicare delle strade e non subire passivamente percorsi stabiliti da altri. E questo vale ovviamente non solo per la musica, ma anche per tutte le cose della vita. Ecco, detto questo, e sulle note di questa bellissima canzone, ciao a tutti e al solito, fate bravi.